Arpeggi.
Con Mauro Pagani, nome tra i più celebri della storia della musica italiana, stiamo ripercorrendo il suo straordinario percorso artistico e di vita grazie a 9 vite, 10 blues, la sua autobiografia pubblicata da Bompiani. Pagine che, oltre a raccontarci una carriera davvero ricca, invidiabile e conosciuta, svela e condivide storie, aneddoti personali e familiari, stimolando riflessioni anche sulle epoche di riferimento. Una biografia che prende avvio nella provincia italiana, a Chiari, siamo in provincia di Brescia, nel secondo dopoguerra, dove incontriamo un bambino solitario e sognatore, che facendo due conti scopre di essere stato concepito il 25 aprile del 1945, giorno della liberazione dell'Italia dal nazifascismo.
Da un lato mi fa ridere, perché quando a un certo punto, perché ero nato tardo di 10 giorni, ho fatto i conti e ho visto che veniva fuori 25 aprile 45, allora sono stato da mia mamma e mi ha detto no, quel giorno c'era un po' di trambusto, doveva essere stato il 26 o il 27, comunque siamo lì. Mi fa un po' impressione, anche se ogni tanto mi viene in mente la definizione di quel giorno da parte di mio padre, no? Che comunque si era fatto tutta la guerra. L'8 settembre del 43 mio padre era a casa perché aveva preso quella che allora si chiamava itterizia, e in realtà era l'epatite praticamente, e quindi era a casa. Fino verso novembre non si è fatto vivo nessuno, e poi a un certo punto è apparso questo annuncio sul Corriere della Sera che diceva: famosa azienda automobilistica di Torino, che non è che si può andare molto lontano, allora ce n'era una, sta cercando piloti per la costituzione di linee aeree civili da trasporto, saranno preferiti piloti con esperienza militare. Mio padre era il sogno della sua vita, per cui a Torino si è presentato, eccetera eccetera, c'erano altri 120 piloti, una roba così, e tutti hanno depositato, portato i libretti di volo con tutta l'esperienza, eccetera eccetera. C'era un ufficiale che prendeva i conti, e quando hanno finito c'erano certi tedeschi che hanno detto: ah, vi comunichiamo che avete il grande onore di far parte dell'aviazione della costituenda Repubblica di Salò, a meno che non preferiate viaggiare in treno. Che però di quei piloti non volò quasi nessuno, perché i tedeschi avevano pochi aerei e non si fidavano degli italiani, non si fidavano tanto degli italiani. Tra l'altro ho letto poi che il responsabile dei rapporti con i piloti italiani di quel periodo era niente meno che von Richthofen, il barone rosso. Comunque di quei piloti non volò quasi nessuno, perché non c'erano aerei, non sapevano come, tranne una serie di piloti che facevano trasporti. E quindi mio padre fu mandato a seguire la ritirata del fronte russo. Per cui lui si è fatto un sacco di ultimi decolli e ultimi atterraggi, portando rifornimenti, portando via feriti, no? Quindi ha volato fino alla fine del 44, subendosi anche il peggio della guerra. Gli è andata bene, nel senso che per fortuna gli aerei di quel periodo storico erano di tela e legno, quindi se dimitragliavano dovevano prendere proprio i motori, però se no cambiavano la tela una volta al mese e l'aereo tornava nuovo. Quindi comunque mio padre, quando arrivò, quando fu la sfilata del 25 aprile, e lui vide che almeno metà della gente che sfilava con un fazzoletto nuovo di zecca lavato, che faceva parte, dicendo che loro avevano fatto i partigiani, eccetera eccetera, tutti cantavano "oh partigiano, portami via", e vide che una buona metà erano quelli che in realtà avevano collaborato col regime fino a un mese prima. E lì mio padre mi disse, e lì capì come sarebbe finita l'Italia. Non è facile da raccontare, ma adesso ne vediamo i segni ancora.
Le conseguenze. Hai citato tuo padre, papà dall'orecchio assoluto, dal profilo musicale, però da una mentalità militaresca.
Sì.
Per lui potevi dedicarti alla musica, ma doveva rimanere un hobby.
Assolutamente sì, perché c'erano tutti quelli, mi ricordo c'era un insegnante di, si chiamava il maestro Capra, che insegnava il pianoforte, insegnava un po', dava un po' delle lezioni di musica, e questo qua lo vedevi che proprio faceva fatica, no, perché la vita degli insegnanti di musica non era piena di soddisfazioni, erano piene di soddisfazioni i concertisti, ma nei paesi come mio padre i musicisti bravi suonavano nelle bande musicali, e le bande erano bande grosse, la banda di Chiari aveva più di 100 elementi e faceva tutto il repertorio operistico classico, no? Quindi in realtà le bande erano quelle che distribuivano la cultura musicale alla popolazione praticamente. Tra l'altro mio padre suonava il flauto attraverso, e nelle trascrizioni per banda, siccome gli archi non ci sono, la parte del primo violino tocca il primo flauto, per cui io ho sentito mio padre suonare e suonava bene, era veramente un gran musicista. E in più aveva l'orecchio assoluto. Io racconto sempre questo episodio che fa abbastanza ridere, credo. Una volta che stavo andando in un posto con lui che guidava, e a un certo punto un camion ci ha attraversato e ha suonato, e mio padre mi fa: re bemolle, calante, cioè, era così. Tu pensa, essere un giovane violinista che a volte non aveva tanta voglia di studiare, con a casa un padre con un orecchio così, dove passava fuori nel corridoio e diceva: cala, cresce, cala e cresce, come fai? Solo tu riesci a fare questa cosa contemporaneamente, eccetera. Finché un giorno addirittura mi entrò, scoprì qualche anno dopo che era un periodo molto brutto di lavoro per lui, insomma, aveva altre preoccupazioni. Però io stavo, era giugno, e giù c'erano i miei compagni, li sentivo, passa la palla, passa, che giocavano, io lì col violino. Già suonavo, già ero un giovane violinista, più non suonavo benissimo, in più non ero in forma, e a un certo punto mio padre è entrato con gli occhi fluorescenti, capito? Mi ha tolto il violino dalle mani e me l'ha spaccato, cioè non proprio sulla testa, ma perché mi sono spostato, ma ci stava proprio, è uscito senza dire niente. 2 ore dopo è rientrato, è arrivato con un violino nuovo e mi ha detto: da capo. Questo per dire con chi avevo a che fare.
La serietà e il rigore.
Però insomma io gli devo tanto. Primo perché se ho un buon orecchio musicale è perché l'ho ereditato da lui. Secondo, avevamo provato a fare un quartetto insieme. Allora io mi ero messo al violino, il mio maestro alla viola, mio padre al flauto, e ci sono dei quartetti, un sacco di quartetti di Mozart che sono per flauto, violino, viola e violoncello. Solo che al mio paese non c'era nessuno che suonava il violoncello. E allora reclutammo il signor Serina, che faceva il calzolaio e lavorava il cuoio, diciamo. E suonava il sax tenore nella banda, per cui facevamo i quartetti di Mozart con flauto, violino, viola e sassofono tenore. Un suono strano, devo dire, però insomma era molto divertente. Fra l'altro, quando ero ragazzo io dico sempre che la mia è stata l'ultima generazione che ha visto la fine dell'Ottocento, perché... Io quando ero ragazzo, che avevo 5, 6 o 7 anni, mi mandavano un mese all'anno in una cascina di una signora che conoscevamo. E allora si viveva esattamente come l'albero degli zoccoli, che fra l'altro è stato girato a meno di 10 km da casa mia. E c'era questo tipo di vita, i bambini dormivano tutti insieme, nei lenzuoli di cotone pesante, col materasso che era fatto di paglia o di foglie di grano turco, il paglione, no? Non c'era la luce elettrica. La vita nelle campagne, le nostre campagne, la corrente elettrica è arrivata nel 53-54. Sì, le famiglie vivevano esattamente come nell'Ottocento. Già a settembre, quando era sera, c'erano le luci a petrolio e poi si andava in stalla, si stava in stalla perché in stalla c'era un po' di caldino. L'ho fatto appena tempo a conoscerla, però ho dei ricordi molto vividi di questa realtà, no? Cosa hai mangiato bambino oggi? Polenta, a mezzogiorno polenta, e alla sera polenta, la digestione è un po' lenta. Era la barzelletta tipica di allora.